possiamo leggere almeno fino al versetto 11 e sono i versetti che ci accompagneranno almeno in questa mattinata. Quindi Giovanni 19, 1, 11. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura, entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Ecco, fermiamoci qui. È un testo di una potenza e di una profondità impressionante, veramente. Oggi noi balbetteremo soltanto qualcosa su questo brano. È soltanto da contemplare, in realtà, da mettersi in preghiera, stare lì e ascoltare ciò che ci dice. C'è molta ironia, lo vedremo, è un brano fortemente ironico. Per alcuni elementi, forse un po' nascosti, ma cercherò di aiutarvi a metterli in risalto. Quello che ci interessa innanzitutto è capire che attraverso questo racconto del processo di Pilato nei confronti di Gesù, Giovanni vuole dirci qualcosa di importante. In qualche modo Giovanni vuole intentare un processo contro ogni potere che opprime l'uomo. Questo non è il processo a Gesù. Questo è il processo che Giovanni fa a Pilato, ma visto che Pilato è un burattino, lo sta facendo ad ogni potere che ha il potere di opprimere l'uomo. Ecco, questo è il giudizio sull'uomo, non è il giudizio su Dio, su Gesù. Giovanni capovolge le carte. Questo è un elemento da tenere presente ed è molto importante, se no rischiamo di non comprendere quello che avviene. Giovanni poi vuole sottolineare che Gesù è il vero re. Qui viene presentato come un re da burla, ma qui è il vero re. Perché il vero re? Lo vedremo dopo, cominciamo a dirlo. Perché è il re che dà la vita. Il potente, l'abbiamo detto fino alla nausea, non so, in tutti questi anni su Giovanni, il potere, il vero potente è colui che dà la vita, non colui che toglie la vita. Il re è simbolo del potere e quindi Gesù qui viene rappresentato come il vero re perché ha il potere di dare la vita, non di toglierla. Quindi chi è il re da burla qui? Il pagliaccio qui non è Gesù. Qui il pagliaccio è Pilato, che ha un potere fasullo di togliere la vita. Perché è importante questo brano? Fausti dice di questo brano che questo è uno splendido brano, tutta la passione di Gesù in realtà, ma comunque il capitolo 19 è uno splendido esempio di teologia politica, di teologia politica. Alla fine del processo dovremmo comprendere che cos'è la verità, quella verità cui già Pilato si era posto, ecco, la domanda, no? Pilato si era già posto che cos'è la verità. Ecco, alla fine del processo forse lo comprendiamo in maniera grandiosa, che cos'è la verità. Qual è la verità su Dio, chi è Dio e chi è l'uomo? Lo comprenderemo alla fine. Ed è curioso che la verità su Dio e la verità sull'uomo ci viene donata soltanto alla fine della passione. E che cos'è la passione? Noi stiamo analizzando la passione di Gesù, ma alla fine di questa passione di Dio per l'uomo ci viene rivelato la vera verità, scusate il gioco di parole, la verità su Dio e sull'uomo, chi è Dio e chi è l'uomo. Vorrei fermarmi ancora su questa, sul termine re, perché il termine re tornerà tantissimo in questo processo. Abbiamo detto che il re è colui che detiene il potere. Il problema per Giovanni, ma in realtà il dramma dell'uomo, è che tutti vogliamo essere re. E questo è il peccato dell'uomo. L'unico peccato dell'uomo è di desiderare con tutto se stesso di diventare re. Perché il re è colui che detiene il dominio. E tutti vogliamo diventare Dominus, tutti vogliamo diventare signori, tutti vogliamo diventare Dio. Perché? Perché abbiamo questa idea perversa che Dio è il potente che tiene sotto di sé l'uomo. Allora, la passione, in particolare il racconto di Giovanni, il capitolo 19, vuole toglierci, vuole liberarci, vuole guarirci da questa idea perversa che ci portiamo dentro di uomo e di re e di Dio. Perché noi nasciamo con questo peccato originale, e questo è l'unico peccato originale che ci portiamo dentro. E cresciamo con questo peccato originale. Pensare che l'uomo è potente quando avrà qualcuno sotto di sé, da schiacciare, da dominare. Perché ce lo portiamo dentro, questo bisogno innato di essere grandi, di essere potenti, di contare, di avere successo, di ricevere applausi. Ce lo portiamo dentro, tutti vogliamo essere re. E guardate, anche quelli che fanno lavori infimi, proprio ciascuno nel suo piccolo vuole avere la propria piccola parte da protagonista. Allora Giovanni veramente vuole che si infranga la nostra cattiva immagine di uomo ideale. Noi pensiamo che saremo degni, siamo degni quando siamo rispettati, e si rispetta il potente. Noi tutti vogliamo ricevere gloria dagli uomini, e se non riceviamo gloria andiamo in crisi. E Gesù dirà, ha già detto in Giovanni, nei primi capitoli, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, come faccio io a dire qualcosa a voi? Ecco perché è importante comprendere che Gesù è il vero re. Il vero re è colui che dà la vita. Il vero re è quello che non ha nessuno sotto di sé. Il vero re non è quello che tiene in mano qualcuno. Il re è colui che si mette nelle mani dei fratelli. È colui che dà la vita per gli altri. È colui che perdona il male che riceve. Il re è colui che finisce inchiodato su una croce per liberare tutti i crocifissi della storia. Questo è il vero re che Giovanni vuol passare, che vuol far passare. Dobbiamo, ecco, come se il capitolo 19 fosse l'antidoto a questo veleno che ci è stato inoculato chissà quando e che ci fa tanto del male. Allora perché è un brano di teologia politica? Perché noi siamo tutti impegnati nella polis, tutti, ma se ci impegnassimo nella polis con questa idea, finalmente le cose comincerebbero ad andare diversamente. Perché le scelte saranno altre, perché i modelli a cui ci riferiamo e vogliamo riferirci sono altre, non del re potente che tiene tutto in mano, perché noi agiamo nel mondo a seconda del modello a cui ci ispiriamo. E quali sono i modelli a cui ci ispiriamo? I potenti della terra, ma tutti i potenti della terra si muovono soltanto in questa logica perversa di dare la morte, non la vita, di tenere tutto in mano, di ricevere gli onori, la gloria. Allora, se noi prendiamo questi modelli, certo che ci impegneremo nella polis allo stesso modo. Ma entriamo nei particolari. Versetto 1. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Ecco, non so perché è stato tradotto così, ma in greco non c'è questo. Cioè non è Pilato che fece prendere e fece flagellare. Pilato prese Gesù e lo flagellò. Cioè, è vero che probabilmente poi si servì, però stiamo al testo. Avrà un significato. Probabilmente Giovanni usa questi verbi proprio per dire che Pilato ha questo potere di prendere e flagellare. Poi viene usato questo verbo, prendere. Prendere l'abbiamo già incontrato in Giovanni. In Giovanni il verbo prendere ha un significato molto importante. Lo incontriamo per la prima volta addirittura nel capitolo primo, nel prologo, quando Giovanni al versetto 11 del primo capitolo dice: Gesù venne fra i suoi e i suoi non l'hanno preso. Curioso. Accogliere e prendere sono sinonimi. Non l'hanno accolto, non l'hanno preso. Pilato lo prende ma non se ne impossessa. Perché una cosa è prendere, una cosa è impossessarsi. Pilato lo prende ma non lo accoglie. Non solo, per Giovanni prendere è già tornato una volta, un'altra volta molto importante, al capitolo 18, versetto 12. Vi ricordate? Iniziava la passione, i soldati vanno nel giardino dei Getsemani, cosa fanno? Presero Gesù, lo presero, ma lo stesso verbo si può anche tradurre con concepire. Prendere come concepire. E guardate che questo verbo è importantissimo. Gesù è colui, essendo l'amore, è colui che se viene preso viene concepito. È fantastico. Concepire vuol dire portare alla luce, vuol dire portare alle estreme conseguenze a livello di vita. Lo fanno deflagrare. Lo prendono e prendendolo lo portano al massimo compimento, lo concepiscono, grandioso. Tornerà questa cosa, però comincio a dirvela. Il male, quando si scatena sul bene, quando il male vuole prendere il bene, l'amore, ne viene illuminato il male. Cioè il male non ha il potere di fare male al bene, riceve il bene. Cioè qui c'è la forza del male che vuole prendere Gesù, che l'amore lo prende, ma cosa fa? Porta alle estreme conseguenze colui che viene preso, cioè fa deflagrare l'amore. E deflagrandolo cosa fa questo amore? Illumina anche il male di colui che lo prende in qualche modo, no? Io penso che questo sia veramente geniale. Il male non avrà mai l'ultima parola, il male. Vedete che Giovanni già all'inizio della passione vuole far passare questa idea. Queste idee. Per quanto questi uomini cattivi, maledetti, per quanto mettano le mani su Gesù, non fanno che portare alle estreme conseguenze l'amore e il disegno stesso di Dio. Il disegno stesso di Dio. L'ho già detto questa cosa, vi ricordate, per chi ha frequentato il corso. Per Giovanni questa cosa è importantissima. C'è ci sono i capi dei giudei, c'è il potere romano, c'è la folla, c'è il popolo. Tutti vanno contro l'amore, ma non fanno altro che portare l'amore alle estreme conseguenze. È l'esempio del seme, no? Il seme avesse il terrore che lo prendano e lo mettano nel terreno, perché lì c'è l'oscurità, c'è l'umidità. Allora se avesse il terrore e scappasse, non diventerebbe mai vita, albero. La stessa cosa l'amore. Qui dietro c'è qualcosa di importante, c'è qualcosa di importante che vi inviterei poi ad approfondire. Se viviamo nell'amore, nel mondo, con amore nel mondo, non dobbiamo temere di nulla, di nulla. Perché per quanto male, più male ci fanno, più ci fanno un favore. Capite in questo contesto, vanno lette queste frasi, Lo flagellò, la flagellazione era nel protocollo dei romani, ovviamente, che veniva applicato per un condannato. La flagellazione veniva sempre con 40 colpi meno uno, i 39 colpi, anche Paolo ricorderà questi 39 colpi. Ma c'è una domanda da farsi, ma perché Pilato, che è convinto dell'innocenza di Gesù, Pilato era fermamente convinto che Gesù fosse in realtà un uomo ridicolo, però innocente, perché lo fa flagellare? Qui è di difficile interpretazione, probabilmente lo fa flagellare proprio perché è innocente, cioè nel senso che per prendere in giro i giudei dicono: guardate questo, il vostro re, guardate se è un re. Cioè lo fa flagellare, dopo la flagellazione diventa una maschera di sangue, diventa un qualcosa neanche da guardare. Probabilmente li sperava che i giudei dicessero: vabbè, questo non è certamente un re, lascialo andare. Cioè vedete che tutto sommato lo fa a fin di bene, ecco Pilato. Ricordate che Pilato era fortemente antisemita, eh? È passato alla storia per questo Pilato. Quindi ce l'aveva a morte con gli ebrei, quindi cercava anche, non fosse altro, di liberare Gesù per andare incontro ai giudei. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Ora, su questa cosa della corona di spine ci sarebbe tanto da dire, per questo che vi ho detto che è un testo di una densità impressionante. La corona di spine, chi è che portava la corona? La corona la porta il re, ovviamente. Il re indossa la corona. Ed era una corona a raggiera, che richiamava in qualche modo il sole, quindi il re come il Dio in terra. Ecco perché i re vengono incoronati, vengono incoronati, in qualche modo è la divinità in terra. Per questo che tutti vorremmo essere re, per essere incoronati, per essere Dio in terra. La gloria, tutti vogliamo ricevere la gloria, essere gloriosi. Ma quella di Gesù è di spine. E cosa sono queste spine? Le spine fanno male, le spine fanno molto male, e sono le pene di chi paga per questa gloria. La gloria, se è umana, fa tanto male agli altri, non a chi l'esercita, ma a quel popolo che è sotto colui che esercita la gloria. Per questo questa corona è di spine, a ricordare questo. Ma bisogna rifarsi, Giovanni sicuramente si sta rifacendo un brano dell'Antico Testamento. Vi ricordate che Giovanni si serve molto dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, ma tantissimi passi. E qui probabilmente si sta riferendo a un brano di Giudici, del Libro dei Giudici. Andatevelo poi, se volete, a leggere, siamo al capitolo 9, in cui si sta cercando un re, e c'è questo grande, famosissimo tra l'altro, episodio fantastico, un certo di simbolo, in cui gli alberi della foresta devono fare un re, devono farsi un re. È simpatico anche il brano, no? Chiedono all'ulivo e l'ulivo dice: ma cosa, devo perdere il mio frutto prezioso per diventare re? No, chiedete un altro. E chiedono a tutti gli alberi della foresta finché non trovano nessuno, perché nessuno vuole rimetterci, no? Qualcosa di personale, quindi alla fine dicono: e tu rovo, vuoi diventare re su di noi? Sì, certo, io sì, solo che il rovo è fatto di spine, soffoca e brucia. Vedete, Giovanni tiene conto tutto questo. Giovanni non perde occasione per dire che il potere dell'uomo, è soltanto un potere che soffoca, che fa male, che punge. che non fa nessun bene, non fa ombra. È molto pericoloso, il potere di un rovo, il potere dell'uomo. Allora la domanda, Gesù viene incoronata da questa corona di spine, con tutto questo background. Allora la domanda che sta di fondo, che Giovanni ci sta ponendo è questa: ma allora chi è il vero imperatore? Chi è il vero re? Ecco, Giovanni vuole farci porre questa domanda. È quello che corona di spine le persone, che le soffoca, che le punge, che le brucia, che mette tutti sotto i suoi piedi, che umilia gli uomini. Questo è il potere del re, questo è l'imperatore. O è piuttosto colui che porta il male degli altri? È colui che serve? Non è piuttosto il potere di colui che serve quelli che gli fanno del male? Ecco, vedete questa continua... Pilato, in realtà vedremo che siamo noi Pilato, è lì che vuole portarci Giovanni, siamo tutti Pilato, perché tutti noi siamo chiamati in ogni momento a decidere per quale potere optare, per quale imperatore vogliamo deciderci. Siamo chiamati a deciderci quale potere vogliamo esercitare, quello dei grandi, dei gloriosi, degli egregi, quelli che stanno fuori dal gregge, oppure quello di Gesù, l'unico potere che dà la vita, che serve, che è disposto a salire su una croce per poter dare la vita ai suoi stessi crocifissori. Dobbiamo decidere. Pilato non deciderà. E noi? La vera gloria è essere innocente, fare del bene oppure infliggere il male? È curioso che la parola gloria in ebraico ha un... Dio ha la gloria. La gloria di Dio, in ebraico gloria, si può tradurre anche con peso, peso. E il peso di Dio è soltanto l'amore. Questo è il peso di Dio. Dio ha il peso dell'amore. Conta perché è soltanto l'amore che viene donato anche a coloro che vi fanno del male. Perché questa è la gloria di Dio, il bene dell'uomo. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Tutta l'altra gloria è soltanto vana gloria. La vana gloria è la gloria dei potenti. Allora, quanto è importante contemplare questo Dio incoronato. Fausti, mi rifaccio molto a Fausti perché lo sapete, ma lui veramente lui dice, bisognerebbe stare delle ore di fronte a questo uomo incoronato, al Cristo. Per questo, guardate, è importante pregare di fronte al crocifisso, perché ci svelena da questo veleno che ci portiamo dentro. È l'antidoto. Vi ricordate, c'è un passo, non so se numeri, comunque sempre del Pentateuco, in cui c'è un grande epidemia di serpenti in Israele, tutti vengono morsi dai serpenti, l'unico modo per essere Esodo. Tutti per Tutti per essere guariti da questo veleno mortale, l'unico modo è contemplare il serpente di bronzo. Ovviamente la tradizione dice che è un'anticipazione, una prefigurazione del crocifisso. Allora l'unico modo per essere svelenati è contemplare questo uomo crocifisso, questo uomo incoronato di spine. Per guarire da questa malattia mortale della gloria. Perché veramente Gesù aveva ragione, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, ditemi se non è vero. Noi pensiamo di contare, noi pensiamo di valere nella misura in cui gli uomini e le donne, cioè gli altri, ci guardano. Cioè, noi siamo convinti che più riceviamo apprezzamenti, più riceviamo lo sguardo degli altri, più ci riceviamo, più consideriamo le parole degli altri, positive o in positivo, allora più contiamo, più valiamo. Di contro, se gli altri non hanno uno sguardo benevolo su di noi, oppure ci maledicono o dicono qualcosa, noi rischiamo anche di andare giù, all'inferno. Cioè siamo sensibili all'opinione, siamo sensibili alle considerazioni degli altri. Noi siamo questa bandiera, siamo questa vela sensibilissima alle considerazioni degli altri, alla gloria degli altri. O alla vana gloria degli altri. Siamo fatti così. Allora forse contemplare questo uomo ci dice che forse non è così. Noi abbiamo una gloria altra su di noi, che è quella di Dio, cioè l'amore. Noi siamo amati alla follia da un Dio. Non abbiamo più bisogno di ricevere gloria gli uni degli altri. Paolo riprenderà questo concetto quando dirà: voi siete schiavi degli occhi altrui. Siete schiavi degli occhi altrui. Quanto ci fanno male gli occhi altrui. Siamo sempre lì a vedere se siamo guardati o non guardati, visti o non sono visti, e come siamo visti, come siamo considerati, ma cosa dirà l'altro di me, ma cosa starà pensando di me. E iniziamo fin da bambini a prostituirci per ricevere un po' di amore da parte degli altri. Siamo tutti delle prostitute, perché noi agiamo nella misura in cui siamo visti, siamo disposti a dare tutto per ricevere un po' di amore da parte degli altri. Anche di svenderci. Amore, gloria. Perché voi bisogna vedere se è amore. Allora la verità, parlavamo di verità, qual è la verità? La verità è che noi siamo persone amate da un Dio che sale in croce, per questo. Noi siamo amati da un crocifisso, cioè da un Dio che è arrivato fino alla fine di sé per potermi amare. Per questo che è importante contemplare il crocifisso, perché se noi contempliamo il crocifisso smetteremo di contemplare lo sguardo degli altri. E questo mantello è di porpora. Porpora è il colore del sangue, era il mantello dell'imperatore, ovviamente, ma anche dei soldati. Perché? Perché i soldati? Perché non potevano avere delle vesti candide. È curioso che i romani, quando dovevano essere elevati al potere, si candidavano. Essere candidati vuol dire vestire la veste candida. Poi, quando vengono eletti, allora vanno in guerra con il vestito non più candido, non più bianco ma rosso. Perché? Perché il sangue dei nemici, no? non risaltasse troppo in questo vestito color di sangue. Giovanni ci sta dicendo che tutti i potenti sono vestiti di porpora. Tutti noi siamo vestiti di porpora. Perché il sangue dei nostri nemici non risalti troppo su di noi, al fine di non accorgerci che il male che facciamo ci sta insanguinando. Siamo molto furbi, siamo molto furbi. Ci vestiamo addirittura in modo, in maniera figurata ovviamente, no? Ci vestiamo in modo che il male che facciamo sugli altri, del male che facciamo sugli altri non rimanga traccia in noi, cioè fare il male senza accorgerci, cioè il male degli altri, le ferite degli altri, il sangue delle ferite degli altri, di tutto questo non rimane nulla in noi. È curiosa questa cosa. Altro elemento su cui meriterebbe fermarsi. Se imparassimo a sentire il peso del male che facciamo agli altri, forse smetteremo di farlo. Ma il problema è che ce ne dimentichiamo. O peggio ancora, non ce ne accorgiamo neanche. Il problema è che noi facciamo il male e poi chiediamo che venga fatta pulizia del male che abbiamo fatto. Verrà fuori dopo questa cosa. Via via, crocifiggilo, via via. C'è la logica, è sempre quella di fare il male, provocare i feriti, macchiarci di sangue e poi ripulire tutto perché non rimanga traccia, perché ricordarsi forse, un po' di coscienza forse l'abbiamo ancora, potrebbe anche farci. Quindi la necessità di ripulire, di fare pulizia del male che abbiamo fatto. Guarda che succede a tutti i livelli, anche il nostro piccolo. Poi le grandi nazioni, le grandi potenze fanno così. Ma nel nostro piccolo succede. Pilato si laverà le mani. E poi è curioso questo versetto 3. Poi si avvicinavano e dicevano: salve. Questo è, non so se vi dice qualcosa questo salve, in greco sapete che parola c'è? Kaire. Ora kaire è la stessa parola, stesso vocabolo che l'angelo usò all'annunzio a Maria, che si può tradurre con gioisci, rallegrati Maria, kaire che caritomene, dice l'angelo, rallegrati, gioisci, figlia. E qui i soldati dicono a Gesù, gioisci, rallegrati. Curioso. Sii contento del gioco che stiamo facendo su di te. Gioisci, re dei giudei. Ovviamente lo usano in termine ironico, ma vedete che sotto c'è una verità. Cristo gioisce perché Dio gioisce perché il male che gli stanno facendo permetterà di essere il re dei giudei, cioè del popolo, ma il re divino, cioè colui che dà la vita, che salva, che recupera, che perdona, che salirà sulla croce e darà salvezza per tutti. Quindi è vero, è un Gesù, i soldati qui si stanno divertendo, gli davano anche schiaffi. Forse a Gesù, questo così mi viene in mente adesso, vi ricordate quando Gesù in Matteo dice: se vi danno uno schiaffo, porgete anche l'altra guancia? Gli sarà venuto in mente questa cosa. Ma effettivamente qui non c'è scritto che Gesù risponde con uno schiaffo. Perché qual è la gloria di Dio? La gloria di Dio è l'uomo vivente, la gloria di Dio in qualche modo è non rispondere al male con il male, perché se si risponde al male con il male, tu inneschi un male maggiore, perché il male si moltiplica facendolo. Come il bene, d'altra parte, si moltiplica facendo. Cioè l'unico modo per vincere il male è non farlo. L'unico modo che Gesù applica, Dio applica, per affermare il bene è non rispondere col male. L'unico modo che abbiamo di non fare di portare il bene è di non fare il male, di non rispondere al male con il male. Chissà se Dio avesse risposto al male. Boh. Beh, innanzitutto avrebbe potuto. E avesse potuto, forse non saremmo qui presenti a parlarne oggi. Perché se il male si moltiplica facendo, se Dio, che ha fatto tutte le cose, si mettesse a fare il male, sarebbe molto triste. Versetti 4 e 8. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse: ecco l'uomo. Pilato, abbiamo detto, fa di tutto per dimostrare che questo uomo è innocente, ma nel senso di innocuo. L'importante è Pilato, era che Pilato dimostrasse che questo uomo era innocuo, incapace di reagire, di fare il male. L'ha fatto flagellare, l'ha fatto incoronare, l'ha insanguinato e ha ricevuto 49 colpi, è sfinito. Isaia, in una prefigurazione, cosa dice? È talmente messo male questo uomo che siamo costretti a togliere lo sguardo di lui. Però la storia cosa ci dice? Che a subire sono sempre gli innocui. È sempre colui che non può nuocere che viene sterminato. La storia è sempre questa. Nei campi di sterminio sono stati sterminati quelli che erano innocui. E avanti così. Sono sempre questi a essere fatti fuori. Ma al tempo stesso, vedete, qui abbiamo la rivelazione più grande di Dio. Dio è re. Dio è potente, Dio è glorioso, Dio è onnipotente perché non può nuocere. Se Dio nuocesse, non sarebbe più Dio. Capite? Qui abbiamo la dimostrazione massima che Dio è innocuo. E Pilato ci è riuscito in questo. L'ha sfigurato, questo non risponde al male, quindi innocuo. Ma Pilato ha dimostrato, veramente, ha mostrato che questo è veramente Dio, perché Dio è colui che non fa male. E c'è un grande rischio che passa ancora nelle nostre menti di buoni cristiani, che Dio sia onnipotente, cioè capace di fare quello che vuole. Ma questa non è l'onnipotenza di Dio. Dio a volte si dice: ma perché Dio non interviene e distrugge ogni momento della storia ha i suoi oggetti da distruggere, no? Perché Dio non interviene? Ma perché Dio è innocuo, non può fare il male. Perché se facesse il male sarebbe come un grande potente e salterebbe tutto quello che stiamo dicendo. Questo è il nostro Dio. Dio onnipotente perché non può fare il male. Perché solo i potenti possono fare il male. Dio non può togliere la vita. Questo è il nostro Dio. Lo so che a qualcuno non va questa cosa, perché noi vorremmo un Dio onnipotente che sterminasse quelle che ci stanno sulle balle. Ma non è così. E che non può neanche mandare all'inferno proprio i cattivi, cattivi, cattivi. Non può. Ma questa è un'altra storia. Però a noi ci sta, a noi fa comodo credere in un Dio onnipotente a questa maniera. Perché? Perché se io sono figlio di un Dio così, mi comporto allo stesso modo. E invece anche Dio si comporta così, potrò farlo anch'io. E no. Ecco perché è importante svelenarci da questo veleno che ci portiamo dentro nel considerare l'immagine di Dio. Dobbiamo acquisire la vera immagine di Dio, che il nostro Dio è un Dio che non può fare il male, non può vendicarsi. Non può. Quindi, se io sono figlio, non posso fare del male, non posso vendicare. Tutto lì. Ecco perché ci fa comodo, tutto sommato, avere queste immagini, portarsi dentro queste immagini di Dio che manda tutti all'inferno. Perché? Perché posso mandarli anch'io. Ma se per me Dio, se io veramente sperimento un Dio che perdona, che recupera, che dà la vita a quelli che lo maledicono, che lo fanno fuori, che abbraccia tutti, anche i delinquenti, beh, allora mi mette un po' in crisi, perché dovrei fare anch'io più o meno così. Ognuno vive nel mondo a seconda dell'immagine di Dio che si porta dentro. Pilato dice, al versetto 4 dice: ecco, io ve lo conduco fuori. Guardate cosa Giovanni dice al versetto 5. Allora Gesù uscì. Ma no, Pilato, e doveva essere Pilato a condurlo fuori, invece qui abbiamo Gesù che esce da solo. Curioso, sono finezze che dicono molto, vuol dire che qui la passione Gesù non la sta subendo. Questo l'avevamo già detto all'inizio della passione. Gesù non subisce la passione, non patisce, conduce la passione di Dio per gli uomini. È lui che sta conducendo. Vi ricordate, i soldati vanno a prenderlo e chi cade? I soldati cadono a terra quando lui dice: io sono quello che cercate, sono Dio, e gli altri cadono a terra, i soldati. Quindi è Gesù che conduce il gioco. Quindi ve lo conduco fuori, allora Gesù uscì. E come esce? Esce dopo 49 colpi, esce con la corona di spine, esce con il mantello, quindi veramente questo uomo distrutto. E Pilato qui dice una cosa splendida, qui veramente siamo al centro della passione. Quindi recita, dice questa frase che veramente è capitale: ecce homo. Questo è l'uomo. E guardate che qua dietro c'è qualcosa di grosso. Ecco perché è importante contemplare il crocifisso. Perché contempliamo il crocifisso. Cosa contempliamo in quel crocifisso? Anzitutto contempliamo tutti i crocifissi della storia. Ecco l'uomo che produce il potere. Guardate questo uomo sfigurato, maltrattato, sputato. È l'uomo che ogni potere, quando esercita la gloria, riduce così. Questo uomo rappresenta tutti i crocifissi della storia che subiscono il potere, la gloria di ogni stato, di ogni epoca. Ecco l'uomo. Pilato è come se dicesse: ecco dove porta il mio potere da burla. Ma la cosa impressionante è che qui Dio si identifica con loro. Come per dire, se voi esercitate il potere e il vostro potere produce, partorisce questo tipo di uomo, sappiate che io sono quell'uomo. Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, ricordatevelo, ricordatevelo. Che ogni volta che voi trovate un uomo sofferente, colpito, senza dignità, infangato, povero, escluso, maltrattato, espulso, questo sono io. Pilato lo sta indicando, ecco l'uomo, ecco Dio. E il cristiano cosa dovrebbe imparare contemplando il crocifisso? Dovrebbe semplicemente imparare che ogni volta che incontra un uomo così, quello è Dio. Per cui Dio non si incontra in chiesa, anzitutto, è troppo comodo. Dio è lì, in tutti sfigurati, in tutti colpiti. Ma questo è anche Dio allora. Ecco l'uomo, ecco Dio. Un Dio che si identifica con tutti gli uomini e che non restituisce il male. Perché questa è la sua gloria. Il potere di Dio è il potere di non restituire il male. Guardate che se noi crediamo in questo Dio, no, non è un Dio debole. Ma allora il nostro Dio... no, abbiamo già detto che ci vuole molta forza a non restituire il male. A restituire il male ci vuole niente, anche un bambino, soprattutto i bambini. Si vendica. E questo non è questione di forza. Il vero potente è colui che sa non restituire il male. Gli imperatori, quando dovevano dimostrare la loro gloria, qual era il momento più alto? È di fare la grazia. Graziare è molto più è segno di molta più potenza che condannare. Dare la grazia, graziare. Non restituire, non vendicarsi. E questa è la potenza. Allora, se vogliamo vedere Dio, dove lo vediamo oggi? Non in chi dice Signore, Signore. Lo vediamo in tutti questi personaggi. Ma c'è ancora una conseguenza che forse è la più alta e la più terribile, che non vorremmo mai sentirci dire, ma Giovanni ce lo sta dicendo. Se l'uomo sfigurato, il prodotto del potere della gloria, è questo uomo, e questo uomo è Dio, perché Dio si identifica con questo uomo, in modo che, prima parte del sillogismo. Secondo, chi è che giudica? Chi è che ci giudicherà? Dio. Ma se Dio è identificato con questo disgraziato, chi è che ci giudicherà alla fine? Tutti i disgraziati della storia. Allora, sappiamolo bene, alla fine non ci giudicherà Dio su un trono di gloria, ci giudicheranno tutti quelli che abbiamo maltrattato. saranno i poveri a giudicarci. Saranno i poveri. Saranno tutti i crocifissi della storia. Mettiamocelo ben in testa. Saranno i poveri a giudicarci e a salvarci, perché il giudizio di Dio sarà soltanto un giudizio di salvezza. Però nella misura in cui li abbiamo trattati. E allora, veramente, perché ho detto che non vorremmo mai sentirci dire questo, che sono i poveri a salvarci, che sono i crocifissi della storia. Ma se li abbiamo prodotti noi questi qui, li abbiamo prodotti noi. È la nostra cultura dello scarto, è la nostra cultura occidentale in particolare che ha prodotto questi crocifissi. E adesso sono loro a giudicarci, è meglio farli fuori. Infatti il versetto successivo, come lo videro, i capi dei sacerdoti, le guardie, quindi tutto il potere religioso e mondano, cosa gridano? Crocifiggilo, crocifiggilo, via, via, via. Facciamola finita, che non ci che togliamo dai nostri occhi questo, togliamo. E guardate che facciamo lo stesso noi. Se ci si presenta un povero, cosa facciamo? Togliamolo. Via, via. Eliminalo. E cosa facciamo degli emarginati? Via, via. E di un immigrato? Via, via. Anzi, se ti serve, tienilo, altrimenti via. I miti, gli innocenti vanno eliminati. Perché Gesù è eliminato? Perché è innocente. Abbiamo già detto la scorsa volta e lo diciamo, gli innocenti vanno tolti perché? Perché sono ingiusti. Capite? Perché Gesù viene eliminato? Perché e lui è l'accusa è che è ingiusto, no? Ma come è ingiusto? Eh sì, è ingiusto perché in un sistema iniquo il giusto diventa l'ingiusto, cioè manda in crisi il nostro sistema iniquo. Gesù è quel granello di polvere che manda in tilt un ingranaggio grandioso di malvagità. Ma guardate che questo succede a tutti i livelli, in un ambiente di persone malvagie, se entra un uomo retto, lo faranno fuori, perché tu non puoi mettere in crisi noi. Noi stiamo benissimo così. Abbiamo oliato alla perfezione questo ingranaggio. Se tu entri in noi, ci metti in crisi, mandi alla malora tutto quello che abbiamo costruito in anni, in secoli. Ecco perché Gesù viene eliminato, perché Gesù è ingiusto. Perché questo granello di sabbia che manda in tilt tutto. Ecco perché abbiamo bisogno di eliminare anche noi queste persone. E la cosa grave è che tutti rispondono: noi abbiamo una legge. Vedete, abbiamo una legge e secondo questa legge va eliminato. Ma certo! È la legge della malvagità. E poi è curioso, questi giudei, voi sapete l'importanza della legge per i giudei, tutto è la legge. Rifarsi alla legge, Abbiamo già detto la scorsa volta, non voglio ripetermi, ma dovremmo, noi siamo obbligati a spezzare le cose, ecco, però da un mese rischiamo di dimenticarci. Andate a recuperarvi quello che abbiamo detto. La legge va osservata? Sì, ma a patto che sia una legge giusta. Perché la legge non è sempre giusta. C'è una legge ingiusta, cioè la legge è giusta quando è a favore di tutti i crocifissi della storia. La legge è giusta quando non produce scarto. La legge è giusta quando è per il bene, la dignità dell'uomo. Quando una legge è dei potenti e quindi produce tutti i crocifissi, allora è una legge che non è giusta. E una legge, se non è giusta, non va obbedita. Una legge ingiusta va disobbedita. E questi dicono, ma sapete qual è il dramma di questo versetto? Che questa legge a cui si stanno riferendo è la legge di Dio. C'è scritto veramente nel Pentateuco che chi si fa Dio va eliminato. Quindi tutto sommato questi giudei si stanno riferendo alla legge di Dio. E allora c'è una legge di Dio che va disobbedita. Perché Gesù la sta disobbedendo. Gesù è stato il primo a disobbedire alla legge di Dio. Evidentemente perché le leggi di Dio, alcune leggi di Dio dell'Antico Testamento, non sono leggi divine. Sono leggi che si presumevano essere di Dio. Gesù, se voi leggete il Vangelo, continuamente va contro la legge di Dio. La legge del sabato, ad esempio, che è la legge più grande forse, perché il sabato è Dio stesso. E lui cosa fa? Va contro. Guarisce di sabato, ad esempio, ma voleva dire andare contro la legge di Dio. Osserva il sabato, è un comandamento addirittura. E lui va contro. Perché? Perché l'uomo è più importante della legge. Quando la legge è contro il bene dell'uomo, anche Gesù va contro la legge. Prima viene l'uomo, poi viene la legge. E se la legge addirittura è Dio, riguardo il sabato ad esempio, allora si va anche contro Dio. O comunque, dopo viene Dio. Prima l'uomo sempre. Gesù ha vissuto questo. E Pilato cosa fa? All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Perché? Perché Pilato, guardate, non è un cattivo uomo. Pilato è soltanto un malato di protagonismo. Pilato, lo vedremo dopo, nei versetti successivi, Pilato era soltanto uno che voleva fare carriera, un carrierista. Lui è un cavaliere. Non facciamo paralleli, comunque. Lui ha il titolo di cavaliere e sperava di diventare senatore. E al terrore che questi giudei lo denunciassero a Roma, che non ha seguito tutto questo, e gli bloccasse la carriera. Quindi non è un cattivo. È un malato di gloria, cioè è un vana glorioso. Agisce soltanto per vana gloria. Quindi Gesù gli sta toccando la coscienza, lo vedremo dopo, lo manda in crisi, però tra ascoltare la coscienza e diventare senatore, alla fine opterà per la seconda. E guardate che alla fine siamo tutti un po' Pilato.